fatto stesso che si procede dai piccoli grandi. Questo capitolo 15 è anche questo un'indicazione dell'importanza del suo contenuto. Ecco, oggi abbiamo la seconda battuta, diciamo, dopo la presentazione della questione e dei vari attori. Oggi abbiamo l'intervento di Pietro, e lo lascio a te.
Nel Concilio di Gerusalemme, si vede naturalmente il primo della storia della Chiesa, e il dibattimento si interroga sulla questione fondamentale, molto importante, se i cristiani provenienti dal paganesimo, che ormai comincia ad essere numeroso, sparsi un po' nei dintorni della regione, si debba imporre il nuovo confronto, l'osservanza delle leggi. Dopo che hanno parlato Pietro, Paolo, Barnaba e Giacomo, l'assemblea naturalmente si convince e accetta quello che gli apostoli hanno proposto, riconosce che questi fratelli, giunti alla fede, non devono essere importunati con l'imposizione della legge di Mosè, poiché solo la grazia del Signore Gesù, morto e risorto, solo Lui è il risultato degli interventi delle cose. Solo Lui risorto ci apre le porte della salvezza. Naturalmente Pietro, capo degli apostoli, capo della Chiesa, sviluppa le implicazioni dottrinali inerenti alla conversione dei pagani, citando naturalmente l'esempio quello di Corinto, e annuncia il circonciso come per chi il circonciso, il dono dello Spirito viene dato per il perdono dei peccati e per la salvezza. Questa è l'unica via, appunto, per avere quello che la possibilità di perdono e la salvezza. Questo naturalmente è opera di Dio, che dona la salvezza mediante la fede e la grazia del Signore Gesù. Quindi, in conclusione, un po' così, come finale del concilio, viene detto che subordinare la salvezza alla circoncisione sarebbe buono non provocare. Il gioco che è scritto naturalmente, rappresentato sia dalle circoncisioni che dall'insieme della legge, Pietro mette in chiaro che i cristiani non circoncisi non devono essere più sottomessi alla legge e al suo giudizio.
Quando dice: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio mi ha scelto, quindi è l'evocazione, in questo caso lui sta evocando il fatto, l'evento, l'episodio di Cornelio, la conversione di Cornelio. E nella conversione c'è cioè, l'importanza di quella visione, cioè la visione che lui in primo momento non interpreta. E quindi voglio prendere la capacità di giusto. Quando lui insomma, vede questi animali nel suffredo e che dice non posso, insomma, la voce dice di uccidere e mangiare, lui si rifiuta, insomma, non posso nulla fare di mondo mai mangiato, la voce gli dice ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo in mondo. E quindi torniamo a questo versetto del brano di oggi, che è il versetto 9, dove Pietro dice, dando loro lo Spirito Santo proprio come a noi, non ha fatto alcuna distinzione tra di noi, non lui porta questa cosa, purificando con la fede i loro cuori, perché Dio che che scruta, cito un versetto 8, Dio che scruta i cuori ha reso loro testimonianza di questa fede che è loro, e quindi è la fede che li ha purificati. Cioè, sto ripetendo cose sicuramente che ha detto prima Andrea. Dunque è la fede che li ha purificati, e quindi ecco, non c'è bisogno di scuotersi la polvere, sono tutti puri, sono tutti purificati da Dio, e quindi l'osservanza della legge per avere la salvezza, no, la salvezza passa attraverso l'evento di Gesù. Sono tutti osservanti di questa legge, però non è quello, dice, che ha portato la salvezza, e l'evento di Gesù.
All'inizio Letizia ha letto una traduzione che è un po' diversa da quella che noi abbiamo sotto, e però anch'io ho pensato che significasse così. Cioè, noi la vecchia traduzione, cioè diceva: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta tra voi perché i pagani ascoltassero. La nuova cella mi sembra che dica ha scelto perché i pagani ascoltassero. Ha scelto che per bocca mia, infatti, lei ha letto, mi ha scelto. Quindi mi sembra proprio che si riferisca all'episodio di Cornelio, cioè io già da molto tempo, anche questa frase si poteva dire che per me sono passato poco facile, ma è più di come di questo documento concorda anche con la costruzione che si possono fare, cioè, per dire dalla lettera ai Galati, vari episodi, proprio che riproduce da molto tempo. Mi sembra, io credo che sia una cosa importante, che c'è anche questo tempo in cui Dio agisce dai pagani per portare avanti il discorso. Infatti quello che vuole fare Paolo Valma, riferisco a me, si riferisce proprio a quello che Dio continuando a fare, cioè il periodo di tempo in cui Dio porta pagani attraverso di sé, porta i discepoli a dare prove di quello che è il suo disegno. Mi sembra molto importante questo aspetto già da molto tempo. E il discorso di Pietro che era poi riassunto anche, diciamo, di quello delle disquisizioni di Paolo nelle sue lettere, perché per essere che ci sembra proprio fatto a misura di quello che dice Paolo nelle lettere. Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, e nello stesso modo anche loro. Ciò che fa più potrebbe fare problemi nel versetto 9, quando dice Dio non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, perché il giudaismo proprio, cioè dalle prime pagine della Bibbia, si basa su questo principio, questa categoria di separazione tra Israele e Gesù. E invece l'opera di Dio non ha quella di non fare più di discriminazione, naturalmente per l'opera di Gesù, per l'opera di Gesù, non è. Invece il versetto 10 è proprio problematico, secondo me. Come noi in tanti altri testi vediamo, tanti testi vediamo che nella scrittura ci sono altre lingue diverse. Vediamo che la legge, che sarebbe il giogo dei comandamenti che giusto israelita porta con gioia, quindi è detto che è un giogo pesante, quindi non è tale, abbiamo potuto sopportare. C'è un'altra visione. come sembra che qui si tratti la circoncisione come abbiamo parlato ieri, questo è parte anche delle leggi, non solo come i 10 comandamenti, ma tutte le norme, anche i fatti, le leggi rituali, e questo è detto un gioco importante, a lettura così mi sembrerebbe così.
Questa che abbiamo inteso quando parliamo di significato. La sua struttura, cioè il tema dei problemi, questi testi collegano quello della fede, dall'origine della fede, se questo l'altro, e quello della vita in comune, soprattutto il problema di Mast, un po' collegati dall'autore, dall'inizio del testo, cui vengono siamo vestiti da due grandi risposte, dentro quella di Giacomo, una da dove viene la salvezza, la seconda invece come si fa a vivere insieme, cioè come si mette assieme cose. Sulla questione del versetto 9 e del versetto 10, mi pareva che il punto fondamentale, perché credo che poi questo punto per cui parlare, che Pietro faccio un grande ragionamento capovolgendo, ecco, il ragionamento solito che faccio io, dove qui spiega che in un certo senso anche la dinamica, ecco, della fede degli ebrei viene da un atto di grazia come il nostro. E come noi invece crediamo che per la grazia di Gesù Cristo siamo salvati così come lui. Cioè l'atto all'apice della fede appunto di Israele c'è questo atto di liberazione, se capisco bene, di liberazione dall'Egitto, che vale nessuna qualche particolare merito, c'è un atto di liberazione e la legge io la concepisco come il modo di mantenersi collegati a quello che è un atto iniziale, che è un atto di grazia, di liberazione, così come un atto di grazia l'accesso dei pagani. Mi ha aiutato a capire un pochino questo testo il fatto che alcuni autori rimandano per capire questo testo a Luca 7, alla parabola dei due debitori. Il famoso quello di Cate di Simone, c'è appunto questa parabola di Gesù che, come posso dire, parte un po' dall'apice delle cose. Infatti ci sono due debitori, entrambi ricevono, posso dire, un atto di grazia, anche se la grazia è per tutti e due, anche se l'accesso poi per mantenersi legati a questa grazia distingue i due percorsi, però vinto poi il riferimento a Luca 7, per esempio mi pare 40-40, poi due debitori, mi pare che in qualche modo venga capovolto così il ragionamento solito che viene fatto.
A me pare molto importante che questo discorso sia stato messo da Pietro, sia stato fatto da Pietro, quando alla lettura dei pagani, dei primi sempre costruzioni, probabilmente pagani, cioè gente, insomma, è importante che l'abbia fatto Pietro, perché normalmente si ritiene che in realtà sia stato Paolo a fare questa dichiarazione, che è una cosa che dimostra anche che attualmente non si può dire, apre il capo di proposito, che apre la possibilità di entrare nella Chiesa e quindi nel popolo di Israele. Ed è importante anche per un altro motivo, perché con Pietro non può fare più, e quindi è una cosa decisiva, sancita, cioè la Chiesa è fatta così, e quindi è l'ultima cosa che Pietro dice ed è la cosa più importante, insomma, no? Per far capire che la Chiesa ha questa grande possibilità, questa grande apertura nel complesso di pagani, e che attraverso la Chiesa i pagani entrano nella promessa, insomma, della Chiesa. Poi c'è un altro aspetto che è quello della legge. Qui Pietro sembra rimanere in un ambito generale, un po' indeterminato, ma in realtà non è così, perché dice: ero dunque perché tentate Dio, ponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare. Ma questo è qualche cosa che invece dai Vangeli si evince molto bene, perché Gesù stesso lo parla dei pesi che gli stessi farisei non portano, che non spostano neppure con un dito, come il Matteo 23 e il Montagna, poi da 11 e 26 si parla di questi pesi, di questo aspetto della legge che è un peso insopportabile. Quindi credo che sì, bisogna dovrebbe cercare di capire in quel tempo, in quella circostanza, in quel periodo, che cosa veramente, quali sono gli aspetti della legge che non sono ovviamente, non possono essere ritenuti come portatori di salvezza, cioè, ecco, che non giovano e che non fanno altro che complicare la vita delle persone, insomma. E Gesù ne ha parlato molto chiaramente.
Invece una cosa che ho detto nel Vangelo di oggi, che non era difficile, però la citazione che riporta mi sembra interessante. La pietra che il costruttore non trovò scartata è divenuta testata d'angolo, che vuol dire anche che tiene unito l'edificio. E poi soprattutto dice: dal Signore è stato fatto questo. Questo mi è sembrato molto illuminato per il testo degli Atti, perché in tutto il discorso di Pietro un grande soggetto è sempre Dio. Dio ha fatto una scelta tra voi, però Dio che conosce il cuore ha reso testimonianza di un favore, nove sottinteso, Dio non ha fatto nessuna discriminazione, e quindi è questa grande opera di Dio che abbiamo avuto. E al 10 c'è il problema, per così dire, perché continuate a tentare Dio. Mi sembrava che fosse questo che continuò, sia il nocciolo. Dio ha fatto una grande opera, e quel versetto del Vangelo poi annuncia, ancora qui comincia a illuminarsi e a espandersi. Dio ha fatto una grande opera e bisogna entrarci dentro, ma cercare di entrarci dentro.
Se è così chiaro, perché discutevano? Perché c'erano alcuni un po' più chiusi. Penso che il tentativo è questo, di capire bene il problema, la domanda, per poter poi interpretare le varie affermazioni, no? La domanda mi sembra che sia già stata accennata da più di uno di voi, anche da Maurizio prima, cioè, allora, la legge, e si intende tutta la legge, l'osservanza della legge, compresa la circoncisione, definisce l'identità di Israele. Questi sono tutti d'accordo su questo. E questa legge, quindi l'osservanza della legge, continua
per i figli di Israele non è in discussione, non stiamo discutendo come si diceva in passato, perché altrimenti non avrebbe neanche motivo di esistere il concilio e tantomeno le conclusioni del concilio. Il presupposto fondamentale è che per gli ebrei credenti, che qui stanno discutendo tra loro, la legge continua a valere davanti a Dio. Il problema è come mai allora, come si può fare l'unità, l'unica comunità del Messia Gesù fra coloro che hanno la legge e coloro che hanno la legge, che si intende tutta la legge, cioè il modo di vivere ebraico. La legge non sono i comandamenti morali semplicemente, la legge è un modo di vita ebraico che ha una dimensione sociale, eccetera. Cioè, allora la circoncisione, la legge, allora qui come si fa, dove si trova l'unità della comunità? Perché? Perché la legge crea una distinzione che continua dentro la Chiesa. Questo è il presupposto di tutto. La legge, se è valida, fa una distinzione tra giudei e non giudei. E questo rimane anche dentro la Chiesa, come si vedrà nelle conclusioni. La soluzione è un'unica comunità, con una distinzione, con due gruppi, diciamo così, se capisco il problema, e una parte riteneva che l'unità, cioè l'unica comunità del Messia Gesù, deve ovviamente avere tutti i membri allo stesso livello, tutti i membri pienamente integranti della comunità e quindi anche in Israele, e quindi attraverso la circoncisione, l'osservanza della legge. Nessuno riteneva, penso io, nel versetto 11, pensate, noi crediamo, non è un annuncio che Pietro fa agli altri come se fosse una novità, è una conclusione, cioè la nostra unità è nel fatto che tutti noi crediamo che la salvezza è venuta attraverso Gesù, non attraverso la legge. Questo non mette in discussione la validità della legge, perché quella è l'identità di Israele. Non passa neanche per l'anticamera del cervello, altrimenti non esisterebbe il problema. Ma il punto è, dove sta l'unità? Che cosa si qualifica questa comunità? Nel fatto che tutti noi, e anche loro, come dice il capitolo 11, crediamo che la salvezza ci è venuta unicamente dalla grazia di Cristo. Questo è il punto. Quindi l'unità si fa sulla grazia di Cristo, non si fa sulla legge. La conseguenza sarà che ai gentili non è necessario perciò, altrimenti sarebbe necessario. Per fare una vera comunità sarebbe necessaria la circoncisione della legge. Non è così nell'argomentazione di Pietro, non è necessario imporre ai gentili la legge. La comunità si fa sulla grazia di Cristo. La conseguenza è che sono quei due gruppi distinti, anche se un unico gruppo, un'unica comunità. Sembra che questo poi si vedrà andando avanti e soprattutto nella conclusione. Ma è molto interessante qui, perché se questo, ecco, se può essere questo il punto vero, allora le varie affermazioni mi sembra che si chiariscano. Cioè, i gentili per definizione sono impuri, diciamo stranamente, cioè il collegamento col problema dell'idolatria, il presupposto è così, però Dio ha mostrato, hanno lo spirito prima addirittura, prendendo con l'iniziativa, che quei gentili, perché non si parla della parità di tutti i gentili del mondo, lasciamo stare, questo è completamente avulso dalla prospettiva di Luca. Luca sta parlando di quei gentili che credono nel Dio di Israele, eccetera, e che hanno accettato, ecco, che sono stati investiti dallo Spirito. È Dio che ha preceduto questo. non è la dichiarazione di purità di tutti i gentili, di tutti gli ebrei del mondo, dell'idolatria, eccetera, non c'entra. Dio ha mostrato che non sono più impuri, perché sono stati purificati da un atto di Dio attraverso la fede. Felice. E come l'ha mostrato Dio che sono stati purificati da loro? Gli ha dato lo Spirito, come a noi. Lo Spirito che abbiamo ricevuto noi l'ha dato anche a loro, addirittura prima del battesimo. Dio ha mostrato, ha attestato che sono puri perché ha dato loro lo Spirito e sono puri attraverso la fede. Questo fa l'unità della comunità. Poi c'è l'affermazione, per concludere, che è sempre stato un problema, che è stata sollevata anche un po' anzi, del versetto 10b, cioè che valore dare a questa affermazione, che in questo contesto io credo che non debba essere presa come un'affermazione di principio. Non sono solo io che penso così, ma io dico io, ma non mi baso su di me, ma è una missione di colpa. In questo contesto è un modo per dire: noi stessi, Israele, non abbiamo osservato la legge. Perché vogliamo adesso imporla? È una specie di ammissione di colpa che ritroviamo tantissime volte nella Bibbia. Ritroviamo anche il discorso di Stefano: non avete mai osservato la legge, eccetera. Ma che non costituisse, non definisse l'importabilità della legge o l'impraticabilità della legge, perché questa è un'idea completamente fuori dalla scrittura, fuori dal Talmud. Anzi, se noi leggiamo il Vangelo e anche gli altri, vediamo quanto la legge definisca la santità di Luca, Zaccaria, Elisabetta, Anna Mia, tutti quelli che contano rispetto alla fede in Gesù sono irreprensibili quanto alla legge. Paolo stesso dice così di sé: quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. E questa è un'affermazione importante, naturalmente, però è un'affermazione globale. Noi vorremmo imporre agli altri quello che noi stessi Israele non abbiamo saputo osservare, che tutta la Bibbia insegna che Israele deve ritenere se stesso inadempiente. No, questo non crea un problema agli ebrei credenti in Gesù rispetto alla legge. Non avevano problemi rispetto alla legge, anche gli altri non dimostrano questo. Comunque, certo, questa è una frase che ha pesato, che ha un punto interrogativo importante. Ecco, poi si vedrà, il versetto 12 è molto bello, come diceva anche Anita prima, tutto il discorso di Pietro si basa sull'iniziativa di Dio, e anche in fondo il versetto 12, cioè anche il racconto di Paolo e Barnaba, sì, che si aggiunge, porta acqua allo stesso mulino, cioè che Dio ha mostrato con i suoi miracoli, con i suoi interventi, ha mostrato di gradire questo, ha indicato già la via. Quindi poi troveremo la conclusione della vera autorità di questo concilio.